Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua anche questa sera possiamo continuare il nostro studio attorno alla nuova epistola che stiamo studiando, l'epistola ai Galati che ieri, a partire da ieri sera, abbiamo aperto. Rileggiamo i primi 5 versetti. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Come avrete potuto notare nella lettura, il saluto di Paolo è molto freddo, breve, formale. Non viene citato personalmente nessuno. Non sta scrivendo ad una chiesa specifica, ma a molte chiese, le chiese della Galazia. Anche la parola chiesa nel Nuovo Testamento viene utilizzata in due modi. Un significato è quello dell'intero corpo dei credenti, provenienti da diversi gruppi che hanno creduto in Cristo come Salvatore. L'altro significato, si riferisce alle assemblee locali, ed è questo il significato che Paolo utilizza qui. Vi erano delle chiese, assemblee locali, in molte parti della Galazia. C'era una chiesa in Antiochia di Pisidia, in Derbe, in Listra e in altri luoghi che egli aveva visitato. Paolo qui scrive alle chiese, a tutte le assemblee locali quindi, e in questo caso la chiesa locale non viene vista come tutto il corpo dei credenti. Nell'epistola agli Efesini la chiesa è indicata come un corpo composto da tutti i credenti, la chiesa invisibile. Ma il corpo invisibile si può vedere attraverso le chiese locali. I credenti si devono identificare con un corpo locale. Il versetto 3, «Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo», è il saluto formale che Paolo usa in molte delle sue epistole. La parola «grazia», «caris», in questo versetto era una forma cortese di saluto a quei tempi, mentre «pace», «shalom», era il saluto religioso dei giudei. Questo saluto, applicato però al contesto cristiano, assume un valore tutto nuovo. Ci ricorda infatti la benevolenza di Dio in Gesù Cristo, attraverso il quale Dio è ora, mediante la redenzione, nostro Padre. La grazia è l'immeritato favore di Dio nei riguardi dei peccatori. Essa sta alla base della salvezza. La pace è lo stato di benessere in cui si trovano coloro che ricevono la grazia. Quindi si dovrebbe sperimentare prima la grazia di Dio e poi la sua pace. Dio ti vuole fare grazia, amica, amico. Ti vuole dare la sua pace, ma l'unico mezzo per ottenere tutto questo è la fede nel sacrificio di Cristo. Questo è quello che Paolo afferma procedendo nel suo scrivere. Ricordi il versetto 4? Che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Un versetto stupendo, e non posso raggiungerne l'altezza, ma dirò semplicemente alcune cose al riguardo. Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Non c'è niente che noi possiamo aggiungere al valore di questo suo sacrificio, proprio niente. Egli ha dato se stesso. Tu cosa devi dare? Qualcosa? Puoi tu aggiungere qualcosa al suo sacrificio? Ha dato se stesso. Ciò è meraviglioso, è splendido. Non ho parole quando leggo un versetto come questo. Ha dato se stesso. Quando tu dai te stesso, hai dato tutto, quello che sei, quello che hai, il tuo tempo, il tuo talento, tutto. Egli ha dato se stesso, non poteva dare di più. Paolo, avendo menzionato Gesù, non ha potuto aspettare per dire «ha dato se stesso per i nostri peccati». Questo è l'embrione dell'argomentazione di Paolo in tutta la lettera. Paolo lo chiama «il Signore Gesù Cristo». Egli è il mio Salvatore. Puoi tu dire «il Signore è il mio pastore»? Una cosa è dire «è il pastore», un'altra cosa è dire «è il mio pastore», «il Signore è il mio Salvatore». Puoi tu dire «che è il tuo»? Paolo continua dicendo «per sottrarci al presente secolo malvagio». Notate che il Signore ci sottrae, ci libera da questo secolo malvagio. C'è quindi un valore attuale del Vangelo che attesta la sua potenza, la sua veridicità. Il Vangelo ti può liberare. Ho ricevuto lettere da centinaia di persone che, convertite a Cristo, sono state liberate. Liberate dalla droga, dall'alcol, dalla prostituzione. Solo Cristo può liberare da situazioni come queste. E questo prova la verità del Vangelo. Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Su quella croce, Egli prese il tuo e il mio posto. Egli morì per noi e risuscitò dalla morte per sottrarci a questo secolo malvagio. Ciò che abbiamo visto fin qui non esaurisce la ricchezza di questo versetto. Notate anche che la sua liberazione è secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Egli ci può liberare, e non secondo la legge, ma solo per la volontà di Dio. La volontà di Dio è che, una volta salvati, non camminiamo più nel peccato. Questa è una cosa stupenda. Egli ci libera, Cristo ci libera, e lo fa secondo la volontà di Dio, e Dio vuole che tu sia liberato. La volontà di Dio è che dopo averti salvato, dopo averti liberato, tu non viva più nel peccato. Egli ci può salvare e lo vuole fare. Lui vuole che tu sia liberato. Rifletti su questo. A questo punto Paolo si ferma, innalza una lode a Dio, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il versetto 5. Sono convinto che anche noi, che siamo già dei credenti, potremmo lodare Dio più di quanto già lo facciamo. Di solito lodiamo in modo superficiale, vogliamo terra a terra proprio dove le suole incontrano il pavimento. Questa mattina, quando ti sei alzato, hai lodato il nome di Dio? Lo hai ringraziato per il nuovo giorno? Hai lodato il suo nome perché ti ha fatto vedere un nuovo giorno? Abbiamo bisogno di lodarlo di più. Io voglio che la gloria sia data al nome del mio Dio, del mio Salvatore. Egli ha dato se stesso per me. Io voglio lodare il suo nome. Paolo dice, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Nei secoli dei secoli, cioè per l'eternità. Questa è la conclusione del saluto di Paolo. Anche se esso contiene delle gloriose verità, dobbiamo ammettere che il suo è un saluto formale, impersonale. Di tono molto diverso saranno i versetti che seguono. Passeremo da una fredda introduzione al calore della trattazione vera e propria. Paolo espone il suo argomento passando dal distacco al calore. Ha un fuoco dentro che lo consuma. Perché? Perché c'erano delle persone che stavano mutilando il Vangelo. Paolo avrebbe dato la sua vita per il Vangelo. Leggiamo i versetti dal 6 al 10 da Galati, capitolo 1. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Mi meraviglio che così presto. Ci dice che i destinatari della lettera ai Galati si erano convertiti da poco. La loro crescita cristiana era probabilmente una prima svolta critica e Paolo scrive in grande ansietà per arginare il disastro spirituale. I Galati non erano ancora passati definitivamente a un altro Vangelo, ma erano su una strada sbagliata che li avrebbe portati lontano dal Vangelo di Cristo. La loro colpa era doppia, perché la loro chiamata proveniva direttamente da Dio, quindi abbandonare la grazia di Cristo per la legge significava di fatto abbandonare Dio. Possiamo riflettere anche sul fatto che il Vangelo è composto di due parti, i fatti del Vangelo e l'interpretazione di questi fatti. I fatti del Vangelo sono la morte, il seppellimento, la risurrezione corporea di Cristo. Paolo disse ai Corinzi, nel capitolo 15, nei versetti 3 e 4, «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture». Questi sono i fatti storici del Vangelo che non possono essere cambiati. Non puoi predicare l'Evangelo se non menzioni questi fatti. Il secondo aspetto del Vangelo, cioè l'interpretazione di questi fatti, deve essere accettato per fede e basta. L'argomento della lettera di Paolo ai credenti della Galazia riguarda proprio l'interpretazione dei fatti del Vangelo. I giudei seguirono Paolo nella terra di Galazia Essi non mettevano in dubbio i fatti del Vangelo. Dopotutto, 500 persone insieme avevano visto il Signore Gesù dopo la risurrezione. Quando si hanno tutte quelle persone come testimoni, non puoi andare in giro negando i fatti del Vangelo. L'eresia che promuovevano riguardava piuttosto l'interpretazione di quei fatti. Erano molto astuti e sottili e dicevano qualcosa di questo genere. «È forse venuto qui tra voi il fratello Paolo?» La gente avrebbe potuto dire «Sì, è venuto a predicare il Vangelo e noi lo abbiamo accettato. Ci siamo convertiti. Crediamo che Cristo è il nostro Salvatore e siamo ora nel corpo dei credenti». E i giudei? «Oh, è meraviglioso. Il fratello Paolo è molto accurato nelle sue spiegazioni, ma non approfondisce. Vi ha anche detto che dovete tenere conto della legge di Mosè? O non l'ha fatto?» «Beh, avrebbe dovuto dirvelo. Sì, dovete credere in Cristo, ma dovete anche seguire la legge di Mosè, altrimenti non sarete salvati». Questa è una delle più vecchie eresie. Essa ci accompagna anche ai giorni nostri. Aggiunge qualcosa al Vangelo della grazia. Siamo salvati facendo qualcosa, anziché solo credendo in qualcosa. È fede più qualcosa, piuttosto che fede basta. È interessante sapere però che Paolo disse al carceriere di Filippi, come scritto in Atti 16, al versetto 31, «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato». Simon Pietro disse al Sinedrio, «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Così è scritto in Atti 4, al versetto 12. Cristo disse agli apostoli di predicare il Vangelo della salvezza per grazia. Non dovevano fare nulla per guadagnare la salvezza, ma dovevano credere a ciò che Cristo aveva già fatto per loro. Il Vangelo esclude ogni opera. Ora Paolo sta scrivendo ai credenti della Galazia e dice: «Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo». La parola «che voi passiate» in greco è «metastrefai». È una parola molto forte che Luca usa quando parla del sole che viene mutato in tenebre. Atti 2:20. «Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore». Ed è una parola citata anche da Giacomo quando parla di riso convertito in lutto. «Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza». Giacomo 4, versetto 9. Passare o sovvertire qui ha l'effetto di renderlo opposto a quello che è realmente. Paolo prosegue dicendo: «Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema». Questo è il versetto 8. È un versetto durissimo. Infatti Paolo dice che se un angelo annunzia un altro messaggio che non sia il Vangelo di Cristo, dovrà essere anatema, cioè votato alla distruzione. Se mi apparisse in questo momento un angelo e mi dicesse: «Fino a qui, per quello che hai detto fino ad adesso hai ragione, ma devi fare anche qualcosa per la tua salvezza». O se ti apparisse un angelo mentre stai leggendo il Vangelo e ti dicesse: «Attenzione a quello che stai leggendo, devi comunque aggiungere qualcos'altro». Entrambi potremmo dire: «Via di qui, non ti ascolterò, non ti ascolterò più anche se tu sei un angelo venuto dal cielo». Vedi, amica, amico, oggi noi sentiamo molti oratori che cercano di propinarci un altro Vangelo. Ti possono anche sembrare degli angeli. Dopotutto, Satana stesso si trasforma in un angelo di luce e i suoi ministri in ministri di giustizia. Vedi anche in Seconda Corinzi, capitolo 11, versetti 14 e 15. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Ora, ascoltate di nuovo Paolo, in Galati 1, versetto 9. «Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema». In un linguaggio molto duro, Paolo dice: «Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia egli anatema», che letteralmente significa «sia egli maledetto, votato alla distruzione». Anche volendo, non potrei rendere queste parole più dure. Il Vangelo esclude qualsiasi opera. In Romani 4, al versetto 5, ad esempio, è scritto: chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Conosco molte persone che pensano di dover diventare un po' più buoni per essere salvati. L'altro giorno un uomo mi ha detto: voglio diventare un cristiano, cercherò di essere più buono e se miglioro allora diventerò un cristiano. Gli ho detto: se migliori non diventerai mai un cristiano. L'unico ceto che il Signore salva è quello impossibile. Il Signore Gesù disse che non era venuto per i giusti. Egli venne per chiamare i peccatori. E disse questo proprio perché non vi è nessun giusto, neppure uno. Persino la giustizia umana è un panno sporco dinanzi agli occhi di Dio. La legge di Dio ci condanna, ci deve far ammutolire prima che la grazia ci salvi. Romani 3, versetto 19, ci dice: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. La vera difficoltà non è nel fatto che gli uomini dovrebbero essere più buoni per essere salvati, ma nel fatto che non sono abbastanza colpevoli per essere salvati. L'umanità rifiuta di conoscere dinanzi a Dio la sua condizione perduta. Questo è quello che predica l'uomo. I giudei non negavano i fatti del Vangelo, cioè che Gesù morì e che risuscitò. Negavano che questi potessero essere sufficienti. Essi insistevano sul fatto che si doveva seguire la legge e in più credere a Cristo. Paolo invece dice: chiunque cerca di mescolare legge e grazia possa essere maledetto. Perché? Perché essi pervertono il Vangelo, non negano questi fatti, ma li interpretano male. Volontariamente essi li pervertono. Paolo si pone e ci pone anche questa domanda: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. La parola cercare il favore significa anche farsi amici. I commentari biblici la traducono con cercare il favore di. La predicazione del Vangelo non piace all'uomo perduto. Non possiamo piacere a Dio ed anche agli uomini. Se tu, oggi, predichi il Vangelo della grazia, potresti trovarti nei guai perché è il Vangelo della grazia di Dio che il peccatore odia. Molti, purtroppo, anche all'interno delle chiese, non vogliono sentire il messaggio della grazia. Vogliono soltanto sentire un messaggio che fa appello alla carne. Il Vangelo della grazia ci mette nella polvere, ci fa inginocchiare mendicanti dinanzi a Dio. Per natura l'uomo reagisce secondo la legge. Egli pensa di non avere bisogno di un salvatore, ha solo bisogno di un aiutante. Amica, amico, stiamo veramente affondando. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi. Coloro che proclamano la legge sono molto popolari. Non tanto tempo fa ascoltai un predicatore in televisione. Dal punto di vista tecnico e professionale conduce un ottimo programma. Nel suo messaggio parla della venuta di Gesù nel mondo, parla della morte e della resurrezione di Cristo, ma trascura di dire che le persone a cui egli si rivolge hanno bisogno di un salvatore. Egli trascura di informare il suo pubblico sul fatto che Gesù morì per loro e quindi dovevano riporre la loro fiducia in lui per essere salvate. Al contrario, quest'uomo parlava piuttosto di impegno, invitava la gente a impegnare le loro vite per Cristo. Siamo onesti, amica, amico. Cristo non vuole la tua vecchia vita, neppure la mia. Non c'è nulla che possiamo impegnare per lui. Egli vuole solo agire attraverso di noi. Se solo potessimo capire questo. Dio non ti chiede neppure di vivere una vita cristiana, infatti tu non la potresti vivere. Dio ti sta dicendo che potrebbe Lui vivere la vita cristiana attraverso di te. L'Epistola ai Galati insegna questo. Ma prima di ogni cosa dobbiamo andare a Cristo come peccatori ed essere salvati. Le nostre chiese sono piene di persone che non sono salvate. E sai perché? Non sono mai andate da Cristo personalmente e non l'hanno ricevuto come Salvatore. Queste persone si conducono come se dovessero fare qualcosa per Lui. Non devi fare proprio niente per Lui, amica, amico. Egli invece vuole fare qualcosa per te. Egli è colui che morì, è un dato di fatto. Romani 6, versetto 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È così semplice. Tu hai accettato Gesù Cristo come Salvatore? Questa è la cosa più importante. E con queste riflessioni sulla importanza di ricevere Gesù come Salvatore, come Signore, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai prestato, che ci avete prestato ancora questa sera, e vi do appuntamento a domani. Ciao.